Vogliamo aprire la parola del Signore e leggere insieme dall'Epistola di Paolo ai Galati. Questa mattina leggeremo dal versetto 21 del capitolo 4 fino al versetto 31. Galati, capitolo 4, dal versetto 21 fino al 31. Ditemi, Paolo si rivolge a questi credenti, ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti. Uno del monte Sinai genera per la schiavitù, ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Infatti sta scritto: rallegrati sterile che non partorivi, prorompi in grida tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Fin qui la parola del Signore. Vi ricorderete che nell'esposizione che stiamo facendo dell'Epistola ai Galati, l'ultima volta abbiamo ascoltato l'Apostolo Paolo che ha usato un argomento molto personale per raggiungere il suo scopo, quello di persuadere i Galati che stavano sbagliando nelle loro scelte. Fece appello alla memoria, fece appello ai sentimenti dei Galati, e così loro avrebbero dovuto comprendere quanto stavano sbagliando, quanto era pericolosa, quanto era errata la strada che avevano intrapreso, cioè quella di considerare la necessità di ubbidire alla legge giudaica e in particolare ai cerimoniali in aggiunta alla fede in Cristo per poter ottenere quella giustizia per essere salvati. Paolo utilizza quindi questo argomento, ma adesso nei versetti che abbiamo appena letto torna ad impiegare l'argomento scritturale, cioè torna ad usare la Bibbia e cita un episodio, una storia che noi troviamo nel libro della Genesi, che sicuramente doveva essere molto nota ai Galati, alle chiese della Galazia, probabilmente anche perché questi stessi episodi che lui della vita tratti dalla storia della vita, dell'esperienza di Abramo, di Sara, di Isacco, di Ismaele, di Agar, eccetera, dovevano essere stati presentati e spiegati loro da questi insegnanti giudaizzanti, giudei. E questa mattina la lezione che noi trarremo dalle cose che vi ho letto ha essenzialmente un significato, o diciamo essenzialmente questa. È una lezione molto importante perché la Chiesa cristiana, i credenti, in ogni tempo hanno sempre dovuto lottare con l'errore e con l'eresia. E purtroppo ci sono tante persone che, pur spiegando la Bibbia, pur aprendo la Bibbia, pur pretendendo di dare insegnamenti biblici, però in realtà portano lontane le persone dalla verità. Quindi qui Paolo sta facendo un combattimento con questi Galati, in realtà lo sta facendo per il bene di questi Galati, cercando di spiegare loro e cercando di dimostrare loro che il modo in cui gli insegnanti che lo avevano seguito dopo la sua fondazione di quelle chiese avevano spiegato l'Antico Testamento era errato, era eretico. Non basta aprire la Bibbia e dire qualcosa sulla Bibbia o su quello che si è letto per essere biblici. Purtroppo c'è stata sempre e sempre ci sarà la lotta tra la verità e l'errore. Ora, noi stessi come protestanti, come evangelici, come riformati, chiamateci come volete, siamo accusati di essere eretici, siamo accusati di essere manipolatori della Bibbia, siamo accusati di non spiegare correttamente la Scrittura. E molte persone dicono, beh, siccome voi la spiegate in un modo, quegli altri la spiegano in un altro modo, quegli altri ancora la spiegano in un altro modo diverso dal vostro, chi può sapere dove sta la verità? Ora, quello che voglio mostrarvi stamattina è essenzialmente il metodo e il modo che l'Apostolo Paolo utilizzava per spiegare le Scritture, che deve essere quello giusto. Vedete, se Dio esiste e se Dio ha parlato agli uomini, se Dio è Dio e ha scelto di parlare agli uomini, deve averlo fatto in modo che gli uomini potessero comprenderlo. Se io mi rivolgo a mia figlia che ha 4 anni e mezzo, quasi 5 ormai, e le voglio dare una indicazione intorno a qualcosa che lei deve fare o deve sapere per il suo bene, io ho il dovere, come persona che ha delle qualità morali e delle qualità intellettuali superiori alle sue, e anche come persona che la ama perché desidera vedere il suo bene, di spiegarmi nel modo migliore possibile affinché lei mi possa comprendere. Che se io mi rivolgo a lei usando paroloni o frasi così difficili e complicate che per lei non è possibile interpretarle in un solo modo, dimostro di non avere a cura davvero il suo benessere e la sua salute. Quindi Dio, allo stesso modo, noi ci aspettiamo che un Dio che esiste, un Dio che è retto, un Dio che è giusto, un Dio che è buono, un Dio che ci ama, che vuole il nostro bene, un Dio che parla a noi, ci parli in modo che noi possiamo comprendere ciò che ci dice, ci parli in modo chiaro e che la sua parola possa essere compresa in modo preciso, semplicemente seguendo delle regole che io credo qui sono spiegate dall'Apostolo Paolo. Quali sono queste regole? Bene, ovviamente Dio ci parla nella Scrittura, ci parla con la Bibbia. L'Antico e il Nuovo Testamento costituiscono la sua rivelazione, costituiscono la sua parola fatta carta, non fatta carne, ma la sua parola fatta carta, cioè la sua parola messa per iscritto. E noi nella Bibbia, nella Scrittura, possiamo trovare la sua volontà. E ci sono alcune regole che, vi dicevo, Paolo qui evidenzia con una certa chiarezza, che dobbiamo tenere presenti se vogliamo capire ciò che Dio ci dice. Prima regola: impegnatevi a capire la Bibbia. Impegnatevi a capire la Bibbia. Non semplicemente a leggerla, non semplicemente a ascoltarla quando viene predicata, ma fate attenzione affinché ciò che viene detto possa essere afferrato dal vostro intelletto, possa essere ritenuto e compreso, perché la fede richiede l'intelletto. Non ci può essere fede se non c'è la comprensione della verità intorno a Dio, intorno a noi stessi, intorno alla salvezza, intorno al modo in cui noi siamo portati a Dio. La fede non ci invita a svitarci la testa e metterla sotto il comodino. La fede ci invita ad usare la nostra mente, il nostro cervello, il nostro intelletto. La fede non è un sentimento, è una scelta consapevole alla luce di una rivelazione che noi abbiamo ottenuto. In questo senso, insomma, noi non possiamo vedere non possiamo non vedere una certa ironia nel modo in cui Paolo si rivolge a questi Galati. Dice: voi volete essere sotto la legge, voi siete così, considerate così importante la legge che vi volete mettere sotto di essa, volete essere governati dalla legge. Bene, voi che volete essere sotto la legge, ma perché non prestate ascolto alla legge? Voi non capite la legge, siete così pronti a sottomettervi alla legge e da farlo ad occhi chiusi, o meglio a orecchie chiuse, a menti chiuse. Non vi siete nemmeno fermati un momento per ascoltare bene cosa dica la legge stessa, e vi siete fatti convincere tanto facilmente. Paolo dice: voi volete ubbidire alla legge senza nemmeno preoccuparvi di capirla prima di ubbidire. E questo ci indica un chiaro dovere, come vi dicevo, il dovere di impegnarci a capire la Scrittura, a non accontentarci di una spiegazione qualunque, ma a studiare la Bibbia per conto nostro e anche a pregare il Signore. Vedete, una delle grandi conquiste è uno dei grandi cardini sui quali la riforma protestante si è poggiata, è il diritto al libero esame. Sapete che cos'è? Nel Medioevo ormai si era stabilita quella che era la dottrina insegnata dalla Chiesa. Si era stabilita una gerarchia e si era stabilita un corpo di insegnamenti che venivano ripetuti costantemente, studiati nelle università. Chi andava a studiare teologia nell'università non studiava la Scrittura, studiava il modo in cui la Scrittura era stata interpretata dai padri o da antichi autori. Per esempio, il libro di testo di teologia nelle università europee nel tardo Medioevo era le cosiddette sentenze di Pietro Lombardo. Che cosa aveva fatto questo questo teologo, aveva raccolto le interpretazioni che su tali passi e su tale dottrine aveva detto Agostino e Tizio e Caio e Sempronio, ovviamente insegnanti della Chiesa antica, e ne aveva fatto un manuale. E il modo in cui si studiava la teologia era quello di comprendere e ripetere le cose dette dagli antichi autori cristiani. Insomma, era compito del teologo avere la comprensione del modo in cui la Chiesa aveva inteso la scrittura. Ma la Riforma protestante venne come un fulmine per capovolgere questo modo di vedere le cose, e diceva: noi ci dobbiamo rivolgere alle scritture stesse, e ogni uomo ha il diritto di leggere le scritture, e ogni uomo ha il diritto di poter ascoltare dalla viva voce di Dio ciò che egli ha detto nelle scritture. Ha il diritto di esaminare liberamente la scrittura, cioè non dobbiamo accettare ad occhi chiusi quello che è stato detto anche da persone che possono essere state importanti e per altri versi delle sante persone che hanno detto delle buone cose. Dobbiamo misurare ogni cosa col metro della scrittura. Dobbiamo impegnarci a comprendere la scrittura. Infatti la Bibbia è stata prodotta nella lingua volgare, nella lingua del popolo, in tedesco, in italiano, in inglese, e la gente ha potuto leggere direttamente la scrittura piuttosto che avere il filtro della Chiesa. Ecco, noi abbiamo il dovere di fare allo stesso modo, rivolgerci alla scrittura, alla legge, alla testimonianza. In realtà quello che io vi dico sempre è che non dovete neanche fidarvi del modo in cui io vi spiego la scrittura. Quando Paolo si trovò a Berea e predicò Cristo e spiegò le scritture, quelle persone che erano lì nella sinagoga, è scritto nel libro degli Atti che furono generosi, più generosi di quelli di Tessalonica, perché ascoltavano con attenzione Paolo e poi andavano a vedere nelle scritture se le cose stavano davvero così. Lo potete leggere in Atti 17:11. In altri termini, non c'è una autorità costituita dinanzi alla quale quello che è detto è legge. Ogni cosa deve essere provata, deve essere messa a confronto con la scrittura. Perciò impegnatevi a capire la Bibbia. Questo significa che dovete leggerla per conto vostro, che dovete pregare il Signore affinché possiate comprendere la parola. Vedete, quello che vi sto dicendo non è che voi avete in voi stessi la capacità di capire la Bibbia, come non ce l'ho io. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito, gli sono pazzia, non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Ma Dio ha promesso che avrebbe rivelato la sua verità. Anzi, noi abbiamo un esempio del salmista che nel Salmo 119 dice: Signore, apri i miei occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge. E questa dovrebbe essere la nostra preghiera. Partiamo dal presupposto che nella Bibbia ci sono meraviglie che i nostri occhi non riescono a vedere, e dobbiamo supplicare Dio affinché questi occhi si aprano per vedere queste meraviglie. È come se voi vi trovaste davanti a un tesoro, ma con gli occhi completamente chiusi. Apri i miei occhi affinché io veda le meraviglie della tua legge. È un atto di umiltà dinanzi a Dio, ma è un atto di impegno che dobbiamo metterci per capire la scrittura. Qui Paolo dice: voi volete ubbidire alla legge? senza capirla, senza ascoltarla. Ascoltatela. Quando la mattina vi alzate, preparatevi pure il caffè, se vi aiuta a mettere un po' più allerta i vostri sensi, ma poi aprite il vostro orecchio per ascoltare la voce di Dio che vi parla attraverso la scrittura. Leggetela, rileggetela. Guardate che non bisogna essere dei teologi per comprendere la scrittura. Io ho conosciuto persone nella mia vita che avevano a stento la capacità di saper leggere, che avevano probabilmente, non erano andati oltre forse la terza o la quarta elementare, ma che avevano fatto della scrittura il cibo, il nutrimento di tutta la loro vita. Invece di ascoltare le stupidaggini che la televisione propina, e oggi ci sono tanti anziani che fanno, che fanno questo, quando non hanno nulla da fare o pensano di non avere nulla da fare, accendono quel dannato apparecchio per ascoltare qualunque cosa. Non sto dicendo che non ci sia nulla di buono nella televisione, ma nella televisione, invece di aprire la scrittura e trascorrere magari le prime ore del mattino o le ultime ore di luce, prima della sera, ad ascoltare la voce di Dio. Impegnatevi a capire la scrittura, e vi dico che ho conosciuto persone di non grande cultura, anzi di una conoscenza molto limitata, che però avendo fatto della Bibbia il loro nutrimento quotidiano, erano giunti a una grande saggezza. E è stato per me, conoscere queste persone è stata una grande esperienza, perché ho imparato che Dio davvero dà la sapienza attraverso la sua parola, e che la sapienza vera non dipende dagli anni che abbiamo trascorso sui banchi di scuola o dalla quantità di libri che abbiamo letto. Molto spesso leggete la Bibbia, impegnatevi a capirla. Tanta gente vi dice: non credo alla Bibbia, e se voi provate a chiedergli: ma l'hai letta? Vi dicono: no, non puoi non credere in qualcosa che non hai letto, come non si può credere in qualcosa che non si è letto. La stessa cosa potrei dire al contrario: tanta gente dice io credo alla Bibbia, ma non l'ha mai letta. Impegnatevi a capire la Bibbia, questo è quello che Paolo sta dicendo. Impegnatevi a leggere quindi bene la Bibbia, a leggerla per bene, a leggerla con attenzione e facendo caso a non soltanto a un episodio raccontato di qua, preso di là. Avranno ascoltato di Abramo, Paolo invece racconta loro in quattro parole tutta la storia di Abramo, di Sara, di Ismaele, di Agar, e gliela racconta per ordine. Dice a loro: Abramo ebbe due figli, in realtà non ne ebbe soltanto due, ne ebbe ben otto, ma qui Paolo in qualche modo focalizza la sua attenzione su questi due figli, in particolar modo Isacco e Ismaele, e racconta la storia narrata al capitolo 16 del libro della Genesi. Abramo aveva già ottenuto da Dio una promessa, la promessa che avrebbe avuto una progenie. Sara, sua moglie, era sterile, non avevano avuto figli per tutta la vita, ma Dio andò da lui, e lo potete leggere nel capitolo 15 al versetto 4, e gli disse: Abramo, tu avrai una grande discendenza, una grande progenie. Dio gliel'aveva detto, era la sua promessa. Però, sebbene informò sua moglie, evidentemente né lui né sua moglie avevano creduto che questa promessa si sarebbe realizzata in virtù della potenza soprannaturale di Dio. Infatti, se leggete il capitolo 16 della Genesi, vedrete che Sara, la moglie di Abramo, volle dare un po' una mano a Dio, e Abramo in qualche modo si sottomise, seguì il consiglio di sua moglie. Ora, mariti, molte volte le nostre mogli ci danno buoni consigli, altre volte no. Dobbiamo essere così saggi da riuscire a capire quando sono buoni e quando non sono buoni. In questo caso, Sara non diede un buon consiglio al marito. Sorelle, mi dispiace per voi, non avete sempre ragione. Non dico niente a proposito della parte dei maschi perché ho interesse. Comunque Abramo seguì il consiglio della moglie e andò a stare, si giacque, ebbe un rapporto sessuale con la serva della moglie, con Agar. Perché era, questo è un antico costume, quando una moglie non poteva avere dei figli, la serva prendeva il posto della moglie e quel figlio veniva considerato come se fosse il figlio della moglie. E così Abramo ebbe un figlio da Agar che si chiamava Ismaele, questa donna schiava, allo scopo di avere un erede. Ismaele è un figlio naturale, quello avuto in virtù delle risorse personali di Abramo. Non c'è stata la necessità di un miracolo. Abramo era perfettamente in grado di avere un figlio, Agar era fertile ed ebbe un figlio. Ma il Signore rinnova la promessa ad Abramo e questa volta specifica che sarà la moglie Sara, sarà la donna libera a concepire. Potete leggere questo in Genesi al capitolo 17, il versetto 16. E questo figlio che nasce è Isacco, e questo è il figlio della promessa. Quel figlio non sarebbe mai potuto nascere in virtù della forza di Abramo e della forza di Sara. Non è stato un figlio naturale, è stato un dono soprannaturale, quello ottenuto mediante la fede, nato in virtù della potenza soprannaturale di Dio. Ed è questo quello che Paolo sta spiegando loro. È qualcosa difficile da capirsi? Non lo è. Se leggete il libro della Genesi con attenzione, questi stessi ragionamenti li potete fare voi. L'avete letto, Galati? Vi sembra che sto manipolando la scrittura o la storia per persuadervi? No, le cose stanno così. Leggete bene la Bibbia. E poi interpretatela accuratamente. Infatti Paolo aggiunge che queste cose hanno un significato allegorico. L'apostolo intende dire che bisogna fare delle analogie per trarne un insegnamento. Una dottrina che risulta evidente se si esamina l'intera storia nel suo significato più ovvio alla luce di tutta la rivelazione, di tutta la teologia biblica. E ovviamente ne abbiamo parlato nelle lezioni di storia del cristianesimo. Storicamente noi abbiamo degli esempi terribili di abusi nell'impiego del metodo allegorico nell'interpretazione della scrittura. All'inizio venne usato da alcuni perché, per evitare l'imbarazzo di dover spiegare in modo letterale alcuni passi difficili o scandalosi nell'Antico Testamento. Anche oggi noi ci troviamo davanti a passi della scrittura che ci sembra difficile da spiegare, no? Leggiamo l'Antico Testamento e leggiamo per esempio che Dio ha ordinato dei genocidi, di distruggere completamente un popolo, una nazione. E a noi questa cosa ci sembra scandalosa, no? Leggiamo dei casi in cui Dio stabilisce la pena di morte e che certe persone che commettevano certi peccati dovevano essere messi a morte. E che cosa facciamo noi? Tendiamo a giudicare quei passi alla luce della cultura in cui noi viviamo e ci sembrano delle cose inconcepibili. Grazie a Dio ci sembrano delle cose inconcepibili. Non sto dicendo che il genocidio o uccidere delle persone anche per certi peccati certe cose commesse sia una cosa che noi dovremmo fare oggi. Ma dobbiamo comprendere che nel tempo in cui quelle cose vennero ordinate, il tempo era assai diverso, la cultura era assai diversa e le motivazioni potevano essere molto diverse da quelle che oggi noi vediamo, per cui certi uomini hanno ordinato dei genocidi. E soprattutto dobbiamo considerare una cosa, che Dio, se è Dio davvero, quando dà un ordine, non può che essere la cosa più giusta da fare. Cioè, in altri termini, Dio è la regola, la sua volontà è la regola suprema della giustizia. Dio non deve essere giudicato da noi in quello che dice, in quello che fa. Siamo noi che siamo giudicati dalla sua parola e dai suoi comandamenti, e non viceversa. Tuttavia ci sono dei passi della scrittura che sono assolutamente imbarazzanti per l'uomo moderno, così come lo erano per persone che vivevano 2000 anni fa. E allora, per evitare questo imbarazzo, si cercò di interpretarli in modo spirituale, non invece di soffermarsi sul fatto in sé. Si cercava di trovare un significato allegorico a quel passo. Questo è sicuramente sbagliato e portò nel Medioevo, per esempio, molti teologi ad affermare che la Bibbia, ogni passo della Bibbia ha almeno quattro significati diversi. Ce n'è uno letterale, un altro analogico, anagogico, spirituale. Cioè, ci sono almeno quattro distinti e diversi significati in ogni passo della scrittura, secondo la ermeneutica e la teologia medievale. Questo non può essere vero. Perché quando Dio dice una cosa, vuol dire necessariamente una cosa e non quattro, né tre, né due diverse. Se io mi rivolgessi a voi e nel dire qualcosa a una persona volessi dire due cose diverse, voi avreste tutte le buone ragioni per dire di me che non sono una persona chiara, che non sono una persona retta. Il significato delle mie parole, se sono una persona retta e chiara, deve essere uno e uno solo. Così il significato della parola di Dio è uno e uno solo. Ci possono essere molte applicazioni in molti campi diversi, ma il significato deve essere uno solo. E allora, che cosa dobbiamo comprendere? Che Paolo qui ci dice che la storia biblica ha un valore esemplare e che noi possiamo trarre delle dottrine da essa. Però bisogna comprendere una cosa importante, che noi possiamo trarre delle dottrine dalla storia biblica soltanto dopo avere ampiamente spiegato e provato con molti altri argomenti quanto abbiamo da dire. Cioè, Paolo, quando è che prende e introduce la storia biblica e dice: vedete, anche la storia di Abramo, Sara, Ismaele, Isacco c'entra nel discorso che vi sto facendo? Dopo aver spiegato dal capitolo 1, 2 e 3 che noi non siamo salvati per grazia e per opere, che non siamo salvati in virtù di quello che noi facciamo dopo di quello che Cristo ha fatto, lo introduce dopo avere ampiamente chiarito la dottrina della salvezza per sola grazia, facendo riferimento a quello che aveva ricevuto da Gesù, a quello che insegnavano gli apostoli, a quello che la scrittura dice in più e più punti, e poi introduce la storia. Quindi In altri termini, l'interpretazione allegorica, come abbiamo visto in questo caso, o la spiritualizzazione di un testo, può essere usata con parsimonia, deve essere ovvia e non elaborata, deve essere limitata ad alcuni passi biblici, perché ce ne sono alcuni che non possono e non devono essere interpretati in modo allegorico, e poi deve essere utilizzata o può essere utilizzata come un'illustrazione a sostegno di una dottrina che è già ampiamente spiegata nella scrittura. Voglio dire che, per esempio, ci sono tante dottrine cattoliche romane o anche in altre religioni o in altre confessioni cristiane che vengono sostenuti da passi della scrittura interpretati allegoricamente, come per esempio la dottrina del purgatorio. Non c'è una affermazione chiara nella scrittura nella dottrina del purgatorio, allora si devono trovare qua e là dei passi per tirare per la giacchetta e far emergere questa dottrina. No, la storia biblica può essere utilizzata soltanto come illustrazione dopo aver provato ampiamente una dottrina. E voglio concludere, perché altrimenti mi allargo troppo. Alla fine Paolo dice: dovete trarne delle conclusioni legittime. E qui voglio andare a concludere un qualcosa che ci riguarda da vicino. Insomma, qui Paolo sta spiegando il passo e dice: vedete, Sara e Agar rappresentano due patti diversi, rappresentano due città diverse, rappresentano questi due patti, e con precisione due distinte affermazioni di un unico patto di grazia, della promessa fatta da Dio ad Abramo, quella che la salvezza si ha per mezzo della fede, e poi di una introduzione successiva, quella della legge che è venuta nel Sinai. Dio diede la legge, seguitemi un istante, Dio aveva già fatto la promessa di una salvezza per grazia soltanto, mediante la fede, ma in mezzo a questa promessa Dio introdusse la legge sul monte Sinai, diede la legge al suo popolo di Israele e disse: chi avrà fatto queste cose vivrà per mezzo di esse. Ma abbiamo già studiato nei capitoli passati che quella legge non serviva a dare loro la salvezza, ma serviva a far comprendere loro quanto non potevano raggiungere la salvezza, quanto erano incapaci e impotenti di fare ciò che Dio richiedeva. Io ti do i 10 comandamenti, non affinché tu, osservando i 10 comandamenti, sii salvato, ma ti do i 10 comandamenti affinché tu comprenda che non potresti mai essere salvato osservandoli, perché li hai trasgrediti tutti e 10, dal primo all'ultimo, dall'ultimo al primo. E c'è un solo modo in cui puoi essere salvato: per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo. Quindi Dio aveva dato questo patto con il popolo di Israele nella dispensazione mosaica, giusto per far, in un contesto di grazia, ma per far comprendere l'incapacità umana per poter essere salvati, e aveva generato degli schiavi. Qui dice praticamente Paolo: vedete, Agar è la schiava, e i figli, e quelli che sono nel figli della schiava, cioè quelli che sono i figli naturali, cioè quelli che si appoggiano sulle opere, sono schiavi. Invece Isacco è il figlio della libera, e quelli che si basano per la loro salvezza sulla fede, sulla promessa fatta ad Abramo, quelli sono i figli della libera, sono liberi e appartengono alla Gerusalemme di sopra, sono i figli della promessa, sono i liberi, sono quelli nati non secondo la carne ma secondo lo spirito. E tra i due non c'è compatibilità, vedete come conclude il suo argomento: come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della donna libera. Sono due cose incompatibili, non possono stare insieme. Allora, lo so che l'argomento è piuttosto ostico, ma adesso faccio qualche applicazione, cerchiamo di capire che cosa ha da dirci il Signore. La prima cosa è questa: che noi dobbiamo impegnarci ad ascoltare la parola di Dio. E noi ascoltiamo la parola di Dio quando consideriamo con rispetto chi parla. Noi ascoltiamo quando siamo sufficientemente umili da non considerarci più saggi di chi sta parlando. Quando riconosciamo che abbiamo bisogno di imparare. Non ascoltate la legge, voi che volete essere sottomessi alla legge. Cosa sta dicendo qui il Signore? Sta dicendo semplicemente che noi, se siamo veramente le persone che affermiamo di essere dei figli di Dio, dei discepoli di Cristo, dei cristiani, dobbiamo essere persone che fanno attenzione alla parola di Dio. Dobbiamo essere persone che bramano, che desiderano ascoltare la parola di Dio, che cercano la parola di Dio, che se non capiscono qualcosa della Bibbia non dicono vabbè, questa è una cosa impossibile da capire, ma che pregano, che chiedono aiuto, che chiedono consiglio, che si impegnano a ottenere la comprensione di quel passo. Insomma, se noi ascoltiamo la legge quando abbiamo un tale rispetto di chi parla che non lasciamo quel passo lì prima di aver capito in quale modo io posso ubbidire e qual è il comandamento per me. Noi ascoltiamo la legge quando noi amiamo Dio al punto da applicarci ad ubbidire con scrupolo a tutte le cose che Lui ci dice. Senza abbandonare quello che stiamo leggendo con superficialità, dicendo beh, qui non c'è niente per me. Quante volte vi è capitato, per esempio, di leggere un passo della scrittura e non aver capito niente, poi tornarci in quello stesso passo e improvvisamente si apre dinanzi a voi, oppure magari ascoltate qualcuno che lo ha spiegato e quel passo che non vi aveva detto niente tutte le volte che l'avete letto improvvisamente si apre come se fosse appunto uno scrigno, un tesoro. Quante volte avete letto un passo della scrittura e non vi ha detto molto, poi siete venuti in chiesa e avete ascoltato l'esposizione di quel passo e improvvisamente è diventato luminoso. Ecco, questo è il segno dell'amore di Dio, ma il segno del vostro amore verso Dio quale sarà? Qual è il segno del vostro rispetto nei confronti di Dio? È quello di prendere e poi di trarne delle conseguenze, di impegnarvi a ubbidire con scrupolo a ciò che Dio vi dice. Perché c'è il rischio di essere uditori dimentichevoli. Non siate quelli che ascoltano soltanto la parola di Dio, ma siate di quelli che dopo averla ascoltata la mettono in pratica. E molte volte noi facciamo così. Siamo ormai così abituati ad essere dei consumatori che siamo diventati consumatori anche nei confronti della parola di Dio. La leggiamo, preghiamo, chiudiamo la Bibbia e torniamo alle nostre cose come se nulla di quello che abbiamo letto avesse vera rilevanza per noi. Veniamo al culto, ascoltiamo, usciamo dal culto, torniamo alle nostre cose e dimentichiamo tutte le cose che sono state dette. Com'è possibile? Non è un problema di memoria, è un problema di cuore. ascolta chi si impegna ad ubbidire, chi si impegna a cambiare la propria vita, il proprio atteggiamento, chi prende delle decisioni. Noi non ascoltiamo invece quando facciamo finta di ascoltare. Chissà quante persone, ma immagino a scuola, no? Io ricordo quando era a scuola, i professori spiegavano, gli occhi erano là, la mente era altrove. Noi non ascoltiamo la parola di Dio quando facciamo finta di ascoltare, quando diciamo di sì, non avendo capito, o quando diciamo di sì e poi facciamo di testa nostra. La seconda cosa è che la scrittura è la corte finale d'appello per porre, per dire la parola fine alle controversie. Voi non dovete credere a qualunque forma di insegnamento. Ci sono tradizioni, personalismi che non devono avere posto né autorità presso di noi. Quello che è importante è sta scritto alla legge, alla testimonianza. Martino Lutero disse: mostratemi le scritture e aiutatemi a capire con dei chiari ragionamenti e io cambierò idea. E noi dovremmo avere questa spina dorsale. Quando qualcuno ci chiede di fare qualcosa o di credere qualcosa, noi dovremmo dire: mostrami nella scrittura e io lo farò. Perché, e questa è l'ultima parola che vi dico, ci sono cose incompatibili tra di loro. Paolo ce lo insegna. Isacco ed Ismaele erano incompatibili. Il merito e la grazia sono incompatibili. C'è una pace che non è vera pace. Gesù ha detto: guai a voi. L'avete mai letto questo passo? Ve lo leggo. Luca 6, 26. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. Perché c'è una pace che non è vera pace. Perché avere nemici e avere delle controversie, sebbene non è desiderabile, però quando siamo dalla parte della verità è inevitabile. Nessuno di noi vuole litigare con nessuno. Litigare, affermare con forza che noi crediamo di avere ragione, ci fa apparire molto superbi. Però se siamo veramente convinti, molte volte dobbiamo impuntarci nelle cose. Perché non ci sono cose vere e false allo stesso tempo. Perché non ci sono cose che possono essere accomodate. Molte possono essere accomodate, ma certe non possono essere accomodate. E Gesù ci insegna che dobbiamo imparare a prendere posizione, a schierarci dalla parte della verità, ma che dobbiamo farlo anche denunciando l'errore, il peccato, la menzogna. Dobbiamo dire sì a ciò che è sì e dobbiamo dire no a ciò che è no. Perché, e con questo davvero ho finito, la maggioranza spesse volte, sapete, non è costituita dai malvagi. La maggioranza spesse volte che fa la differenza è costituita dagli indifferenti. Voi pensate che in Sicilia ci sono più mafiosi che persone per bene? Io non credo. Io non credo che i mafiosi siano il maggior numero in Sicilia. I mafiosi sono pochi, poche persone. Ma sapete perché la mafia continua a governare la Sicilia? Perché ci sono troppe persone indifferenti nei confronti di questo male. E molte volte anche noi facciamo parte di questo sistema. Quando vediamo il male e ci adeguiamo, magari non seguiamo il male, ma non ci ribelliamo al male. Noi molte volte ci meravigliamo del perché, che so, in Germania o in Svizzera le cose sono ordinate e qui da noi sono disordinate. Lo sapete perché? Perché in Germania, per esempio, quando il vostro vicino vi vede fare qualcosa di sbagliato, vi denuncia. Noi invece facciamo finta di non vedere. E questo può essere, è vero, sia nelle cose di tutti i giorni che nelle cose spirituali. La differenza è fatta dalla maggioranza indifferente. Perché quando lasciamo campo libero ai malvagi, permettiamo che chi si batte per la verità e la giustizia rimanga da solo, soccomba, quando in altri termini non ci impegniamo nell'impegno civile, nelle cattive abitudini, non dobbiamo pensare solo alla lotta contro la mafia, anche quello fa parte, ma ci sono semplicemente cattive abitudini, mali endemici che possono essere sconfitti se comprendiamo che dobbiamo, che la nostra fede cristiana non può rimanere nel silenzio quando la verità e la giustizia in ogni campo sono calpestate. Noi battiamoci per la verità della scrittura. Se vediamo qualcuno che insegna e che fa delle cose sbagliate, parliamo a costo di diventare antipatici, a costo di essere presi per presuntuosi. Se siamo convinti della verità, alziamo la voce e allo stesso modo prendiamo posizione. Ogni volta che vediamo l'ingiustizia, ogni volta che vediamo il male, impariamo a rimproverare le persone che sbagliano, facendo attenzione noi stessi a non sbagliare. Insomma, vedete che cosa significa interpretare correttamente la Bibbia? Significa che esiste una sola verità e che tutto ciò che è errore deve essere rifiutato con forza, come fece l'Apostolo Paolo. Pensate che l'Apostolo Paolo avrebbe potuto benissimo evitare di prendersi tutta questa pena, e avrebbe potuto dire, vabbè dai, forza, in fondo tutti e due, noi, i giudaizzanti, voi, preghiamo e crediamo nello stesso Gesù, ma non è così. Ci sono cose incompatibili tra di loro. Ci aiuti il Signore quindi ad conoscere la verità e ad amare la verità, e a combattere al fianco della verità e di quelli che vivono e combattono per la verità. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo perché la tua parola è una spada a due tagli che ci sfida, che ci esorta ad essere attivi, che rimprovera la nostra pigrizia, che ci chiama ad utilizzare la nostra intelligenza che ci è stata data da te e che ci stimola a prendere posizione. Aiutaci, oh Signore, affinché non seguiamo la folla o non diventiamo indifferenti, ma che, come abbiamo ascoltato questa mattina, impariamo a prendere la parte della verità e a denunciare l'errore sempre. Aiutaci ad amare la verità e soprattutto, Signore, aiutaci ad essere coerenti noi stessi, che se dopo aver rimproverato gli altri, noi stessi disubbidiamo e calpestiamo la verità e la giustizia, la nostra condanna sarà ancora più grande. Aiutaci perciò, te lo chiediamo nel nome di Cristo il Signore.